dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni trancio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni trancio che porta frutto lo punta perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il trancio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tranci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il trancio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Possiamo individuare lo stato d'animo di Gesù nel dire con una certa insistenza o ripetizione: rimanete in me. Nemmeno il modo con cui l'Evangelista Giovanni consegna questa parola, il modo verbale, è in grado di farci intuire se sia una semplice esortazione o se sia invece un auspicio accalorato di Gesù. Certo è, al di là di questo superfluo dettaglio, che nel cenacolo Gesù, prima di congedarsi, ripete con insistenza questo invito: rimanete in me. E è il caso di dirlo nuovamente. Questo invito ha come destinatari precisi coloro che entro breve tempo dovranno continuare la sua opera. Si tratta tuttavia di un auspicio: rimanete in me, che non è soltanto legato all'Eucaristia. È vero, nel capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, all'interno del discorso tenuto a Cafarno sul pane di vita, Gesù dice, rivolto a molti: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Quello eucaristico è certo un significato corretto, ma accanto ad esso, soprattutto nel contesto del cenacolo, l'immagine del rimanere o anche dimorare sono la stessa cosa. Lambisce e tocca anche la dimensione vitale dei discepoli. Questa sottolineatura di Gesù quindi riguarda l'Eucaristia che celebriamo, di cui ci nutriamo, ma riguarda anche la nostra vita. Rimanere in Gesù significa essere rimandati al sacramento che celebriamo e che concepiamo, ma anche alla vita che viviamo. Infatti, Gesù la spiega questa immagine, come abbiamo sentito, ricorrendo alla similitudine della vite col suo braccio. E se leggiamo con attenzione la formulazione di questa similitudine, notiamo senza fatica che Gesù non dice dei tracci che sono attaccati o in qualche modo innestati su di lui, quasi si trattasse dell'aggiunta di un elemento estraneo. Dice: ogni traccio in me. A significare che i tracci formano con lui uno stesso essere, un solo organismo spirituale. E quindi isolare dalla vita la celebrazione, o viceversa, la celebrazione della vita, è ridurre il senso di questa ribadita parola di Gesù: rimanere in me e io in voi. Ricordiamoci che l'ultima parola della preghiera sacerdotale, siamo nel capitolo 17, al verso 26 del Vangelo di Giovanni, esprime questo auspicio supremo: io in loro. Siamo di fronte quindi ad una parola molto seria di Gesù, molto esigente, che chiede di non essere in lui come dei semplici e mal riusciti innesti, quasi restassimo in fondo un po' estranei a lui. Ogni traccio in me, siamo con lui un solo essere, un solo organismo spirituale. Molti santi si sono esercitati nella preparazione di questo testo e tra le molte interpretazioni segnalo, non perché sia la migliore, ma forse perché in questo contesto era più efficace quella di Francesco d'Assisi. Nella lettera che gli scrisse ai fedeli, è la seconda relazione di quella lettera, per spiegare questa sollecitazione di Gesù, Francesco si serve del linguaggio delle relazioni primarie. Dice: saranno figli del Padre Celeste di cui fanno le opere e sono sposi, fratelli e madri del Signore nostro Gesù Cristo. Sposi, quando l'anima fedele si congiunge a Cristo per l'azione dello Spirito Santo. Fratelli, quando facciamo la volontà del Padre. Madri, quando lo portiamo nel nostro cuore e nel nostro corpo, attraverso l'amore e la pura e sincera coscienza, e lo generiamo attraverso il santo operare. È un modo quello di Francesco d'Assisi per dire l'intensità di quella che viene chiamata con una espressione un po' arida, astratta, mutua immanente. Alla luce di quanto mi ha detto sin qui, vista la ribadita interrogarci sul nostro rapporto con Lui. Alla luce della similitudine del trancio e della vite. In chi è intestata davvero la nostra vita? Quanto conta questo radicamento in Gesù nel concreto della nostra vita quotidiana? E non in un Cristo sognato o immaginato, ma nel Gesù dei Vangeli. L'uomo che cammina, che è presente nella parola annunciata, nel pane spezzato, nei molti che incontriamo nella nostra quotidianità ministeriale. Ma occorre anche cercare di capire che cosa possa significare rimanere nell'amore e quindi in Gesù, perché Egli e il suo amore rimangano in noi. I significati possono essere molteplici, io ne segnalo qualcuno, omettendone altri, forse più importanti di quelli che verranno indicati. Innanzitutto non deve trattarsi di uno slogan da ripetere. È una parola vera e la si sperimenta nella sua verità. Solo se sappiamo rinnovarla anche per noi, alla luce della tentazione di alzarci. Non è così scontato rimanere, anche se abbiamo la grazia di Stato che discende dalla ordinazione. Talvolta, se non spesso, è più facile andarci. E allora rimanere in noi diventa una parola vera quando ostinatamente la ripetiamo nel momento della tentazione di andarci. È quello che accade, come tutti ricordiamo, verso la fine del discorso sul pane da Cafarnaum. Molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andarono più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: volete andarvene anche voi? Nella tentazione di andarsene bisogna avere il coraggio di dire: rimaniamo in te. Ma allora, ecco il secondo significato, si rimane credendo, fidandosi. E solo in quel contesto si approfondisce la conoscenza. Nel senso che si riconosce la sua presenza al cuore della nostra vita, della nostra chiamata. E questo è probabilmente quello che ciascuno di noi sta vivendo in questi giorni. Ritrova con stupore una consapevolezza di essere stato molto amato. La consapevolezza che i suoi piedi, come quelli di Simone, sono stati lavati anche contro la sua volontà. Ma un terzo significato lo indica un passo del diario di Kierkegaard, un passo la cui conclusione è un richiamo ad essere, dice in latino, Amoris, memori dell'amore. Scrive: tu ci hai amato per primo. Noi parliamo di te come se ci avessi amato per primo una volta sola. Invece, continuamente, di giorno in giorno, per la vita intera, tu ci hai per primo. Ogni giorno dovremmo essere memori di questo amore. Non solo parte da lui, ma è assito continuamente, di giorno in giorno, per la vita intera. Rimanere nell'amore è di scegliere questo essere disposti ad accogliere un amore incessante, continuo, malgrado i frutti che questo produce attraverso la nostra collaborazione. Ma aggiungerei, rimanere nell'amore dell'esperienza di una persona adulta, come siamo tutti noi, significa accettare di attraversare la prova del tempo. Rimanere non è semplicemente resistere. Far fronte nonostante tutto. Combattere le tentazioni. Rimanere è perseverare nella fedeltà. Anche quando colui che dobbiamo amare è assente, o lo percepiamo l'assente, fa parte dell'esperienza della vita umana, la prova del tempo. Ricordiamoci quindi che la parola che Gesù rivolge ai suoi discepoli non si accoglie semplicemente resistendo, combattendo le tentazioni, ma si accoglie perseverando nella fedeltà. La fedeltà al Signore, alla sua chiamata, che si distende nel tempo e si radica nel cuore. Lo diceva la prima lettura. Scruta l'abisso il cuore, penetra tutti i loro segreti. Così si legge. Quando vivremo questa fedeltà nel tempo e radicata nel cuore, talvolta spesso ci capiterà, come a Giona, di avvertire una seconda chiamata. Appunto, l'invito ad un amore più profondo. Una seconda chiamata è per noi possibile, anche una terza chiamata, perché è sempre un dono nuovo che ci viene fatto nella debolezza e talvolta anche nel tempo che passa. Vorrei concludere con un testo particolarmente significativo di René Guagnon, sulle strade del mondo. Un testo nel quale troviamo ben sintetizzate la tentazione di lasciare nel tempo della prova e la tendenza del rimanere. In questo cammino, diventato ora così austero, come non essere scoraggiati dalla immensità della distanza che ci separa dalla vita. Tutto, infatti, avviene come se avessimo indietreggiato e ci pare di aver fallito. Che serve tentare l'impossibile? E tuttavia, se sapessimo ciò che Gesù aspetta da noi in questo momento critico, ciò che ti attende da una tappa che non è un regresso, come noi immaginiamo, ma una messa in atto delle condizioni per una nuova partenza. Dovremmo smettere di guardarci e saper riscoprire Gesù, che non ha mai cessato di essere presente, ma la cui presenza è ora molto diversa da quella di prima. Chiediamo al Signore di ripetere ogni giorno che vogliamo rimanere in noi, perché come trancio siamo parte di Lui, che è la nostra vita. È una parola che dobbiamo sapere coniugare o declinare anche attraverso la prova del tempo, anche nei momenti in cui la sua presenza sembra quasi essere sostituita dalla sua assenza. Garantisce tuttavia sempre che il suo amore per ciascuno